sta iniziando Spezia. Devo correre, devo correre.
Se la giornata di ieri ha portato l'ok ai negoziati per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, la notte ha portato il veto ungherese sui fondi per il nuovo bilancio comunitario, che comprendono anche una massa ingente di aiuti economici a Kiev. Tutto questo all'indomani di una conferenza stampa, se così si può chiamare, di 4 ore, nella quale Vladimir Putin è tornato a ribadire gli obiettivi russi, ammonendo anche Bruxelles e Washington. Sull'altro fronte, quello di Gaza, gli Stati Uniti continuano a premere su Israele perché rallenti l'offensiva e smetta di colpire i civili, ma con scarsi risultati, anche se inviati americani si trovano nella regione a incontrare gli attori coinvolti, compresa l'autorità palestinese, mentre cresce anche la pressione dei familiari degli ostaggi. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Spezia, ricordati che devi tornare anche lunedì.
Simone Spezia.
Lauricella, puoi alzare il volume della musica, per favore?
È la grande battaglia di 24 Mattino tra ascoltatrici e ascoltatori su chi vuole la musica più bassa e chi la vuole più alta.
Avanti tutta.
Poi dice: perché ti sta antipatico Novak Djokovic, pur riconoscendone la grandezza? Il premio coach dell'anno va all'allenatore Jannik Sinner, e lui scrive un post al suo coach, che è Goran Ivanisevic, ex grandissimo giocatore di tennis, dicendo: Goran, penso che dovremo vincere 4 slam su 4 per far sì che tu possa forse essere considerato come coach dell'anno. Aver chiuso l'anno da numero 1 del mondo vincendo 3 slam, le ATP Finals e continuando a scrivere la storia di questo sport evidentemente non è abbastanza, mio caro coach. Oh, e dai, su! Hai vinto 3 slam, hai vinto le ATP Finals, sei il numero 1 del mondo, ma che rosichi per un premio che danno di coach dell'anno al coach di Sinner. Ma che cosa triste, che piccineria, se posso dire, eh? Roger non l'avrebbe mai fatto, mai, mai, e nemmeno Rafa. Scusate, si apre con un po' di passione tennistica. Del resto è venerdì, iniziamo con un filo di leggerezza in più. Carmelo Lauricella, regia, Marco Santoro in assistenza e redazione. Voi, se vorrete, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. No, ma qua non c'entra niente che un Novax, caro ascoltatore, che scrivi. C'entra che è un rosicone. No! Poi insensatamente, perché da quella posizione che rosichi a fare.
Caspita, ti sei svegliato male?
Sì, abbastanza. Dov'era la prefettura di Milano nei controlli del centro di permanenza e di rimpatrio di via Corelli? Dov'era la prefettura di Milano? Perché a fronte di quello che leggiamo, foto e video inviati dai migranti che erano rinchiusi dentro, un SOS con immagini di una situazione infernale, vermi che si muovono nei piatti, vomito provocato dal cibo scaduto, stanze piene di rifiuti, materassi luridi sul cemento del cortile, gente che si cuce le labbra col filo di ferro. E ci sono le foto. Le trovate sulle pagine milanesi del quotidiano La Repubblica e anche su altri giornali. E chi gestiva quel CPR A chi gestiva quel CPR, la prefettura ha prorogato l'appalto di un anno. Dov'era la prefettura di Milano che dice di aver fatto 2 controlli, 3 controlli, delle ispezioni? E che ispezioni sono state fatte? In che modo? Sono state annunciate prima? Deve arrivare l'indagine della magistratura, devono arrivare altre forze dell'ordine e scoprire che cosa succedeva là dentro dopo decine di denunce che sono arrivate dalle organizzazioni non governative e da chi operava nell'area del centro di permanenza e di rimpatrio di Via Corelli. Una vergogna.
Vergogna, vergogna,
già,
vergogna.
Già, davvero. No one. Oh, invece a proposito di indagini, certo, sarebbe bello se tutti gli indagati che vengono indagati per qualche motivo che li porta in prima pagina sui giornali ricevessero lo stesso trattamento, e lo diciamo da per il fatto che noi siamo fortemente garantisti del professor Sergio Alfieri. È il chirurgo del Papa, cosiddetto, quello che ha operato, Francesco 2 volte all'addome, e che è stato indagato, lo ha raccontato ieri il quotidiano La Stampa, ve ne abbiamo dato conto sia in rassegna sia nello spazio con Paolo Mieli, per una serie di questioni. Sarebbe stato assente in alcuni momenti nei quali si svolgevano delle operazioni, o presente in 2 sale operatorie contemporaneamente, poi ascolteremo la sua voce che lo spiega, che spiega perché, presente in alcuni convegni, mentre invece si sarebbe dovuto trovare in sala operatoria, visite fatte da gente del suo staff, mentre invece avrebbe dovuto farle lui, ma in quel momento faceva visite private. Queste sono le accuse. Però dicevo, sarebbe bello se tutti gli indagati ricevessero lo stesso trattamento. 2 minuti di intervista, 2, nel principale telegiornale nazionale, o quello che se la gioca tra i primi 2, sono il TG5 e il TG1, 2 minuti nei quali dice, ovviamente si difende come è naturale, dice tutto quello che gli pare, però bel trattamento, niente male, avrà a che fare con il fatto che c'è una certa vicinanza al Vaticano. Comunque, vabbè, sentiamo il professor Alfieri, va.
Secondo lei andava a giocare a golf? Guardi, io lavoro dalla mattina alla sera e spesso comincio alle 7:15, 7:30 e finisco alle 9 e sono dentro l'ospedale. È chiaro che opero tanti pazienti. Io lavoro in equip. Se non facessi così non potrei operare tutti i pazienti che si rivolgono a me. Io non faccio l'intervento dall'inizio alla fine, non taglio dall'inizio col bisturi, non metto i punti alla fine, faccio la parte centrale. Questo è un delitto? Non credo.
E poi, vabbè, si lamenta del fatto che abbiano messo una sua foto col Papa, ma abbia pazienza, professor Alfieri, quello è il diritto di cronaca, cioè lei è noto per essere il chirurgo che ha operato per 2 volte il Papa e la sua ascesa è professionale dovuta a quello, è abbastanza normale che mettano una foto di quel tipo, come così è, continua a fare la mia vita, dice.
E ancora mi dispiace per la mia istituzione che riceve spesso degli attacchi perché è il primo ospedale d'Italia, perché cura pazienti da tutta Italia e non solo per dei tumori. Continuo a fare la mia vita di sempre. Guardi, io sono molto sereno, molto trasparente in quello che faccio. Quindi non cambio una virgola in quella che è la mia vita quotidiana. Non vedo il motivo.
E poi, visto che siamo in tema di giustizia, resta ampiamente aperto il dibattito sul, come vogliamo chiamarlo, le domande effettuate dall'avvocata del pool della difesa di Ciro Grillo alla ragazza che ha accusato Ciro Grillo e i suoi amici di stupro. Ne abbiamo parlato ieri in rassegna stampa. Oggi riportiamo alcune delle domande che sono state fatte durante questo interrogatorio. Perché non era lubrificata? Perché non ha urlato? Perché non ha usato i denti durante il rapporto orale al quale sarebbe stata costretta? Perché non si è divincolata? lei ha sollevato il bacino? No, queste sono le domande. 10 ore sotto questo interrogatorio, domande molto pesanti. La ragazza si è messa a piangere, ha detto di essersi sentita scorticata. L'avvocata Antonella Cuccureddu si difende. Il legale di parte civile parla di domande da medioevo e dice: devo capire se c'è stata violenza.
Nei processi si ricostruiscono i fatti, ok? Il fatto di cui discutiamo è un fatto di violenza sessuale. Non c'è niente di intimo in una violenza sessuale, ok? È una violenza, se è una violenza, oppure è una cosa intima, o è una o è l'altra, ok? Il processo si fa per capire se quello che è accaduto è una cosa intima oppure è una violenza.
E qua devo dire che c'è una certa divisione che passa da questo. Innanzitutto il tipo di domande che sono state fatte, che sono ovviamente giudicate da una fetta importante della popolazione, eccessive, cioè è un modo, dicono, di colpevolizzare la vittima. Dall'altra parte c'è quello che ci scrive Anna, riferendosi a alcune opinioni che abbiamo mandato in onda ieri anche nel corso della giornata, soprattutto in GR24, e dice è lecita attività di difesa di un assistito. Se volete, su questo, riflessione aperta. Il resto della giornata cosa ci consegna? Ne parleremo poi alle 8.35 degli esiti di questo Consiglio europeo, che da una parte sono positivi per l'Ucraina, c'è l'apertura, l'avvio del negoziato per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, e c'è l'avvio del negoziato anche per la Moldavia, o la Moldova per meglio dire. Ovviamente sarà un processo molto lungo, però era un segnale politico che era atteso. A quanto pare, questo lo riferiscono sostanzialmente tutti i giornali, chi con accenti positivi, chi con accenti negativi, però la sostanza è questa: la stensione costruttiva cosiddetta dell'Ungheria di Viktor Orbán, che è uscito dalla sala nel momento nel quale si è votato pur essendo contrario, è dovuta in parte o in gran parte all'intervento di Giorgia Meloni, che nel suo colloquio con Orbán, che è un suo alleato in qualche misura o con il quale condividono una serie di posizioni, è quello che poi ha spinto Orbán, insieme ovviamente ai 10 miliardi sbloccati promessi da Bruxelles per lo sblocco, che avrebbe portato appunto a tutto questo. La giornata di ieri ha visto, visto che siamo sui temi europei, ancora una discussione aperta sul MES, il meccanismo europeo di stabilità, o meglio, la riforma del trattato, slitta ancora la discussione in aula e resta nel calendario dell'aula della Camera per la prossima settimana, ma vedremo. L'ex presidente del Consiglio Conte si dice disponibile ad un confronto con Meloni sul MES. Mi dispiace, sono addolorato dall'apprendere, me lo ha segnalato qualche ascoltatore ieri sui social, che non era un fax in realtà quello là, purtroppo non era un fax. Meloni ha detto era un fax e quindi ha mentito al Parlamento. No, non era un fax, era in realtà un sistema di posta interna, di trasmissione documentale interna al Ministero degli Affari Esteri, che funziona un po', ha qualche similitudine con il fax, però è un sistema di scambio documentale elettronico. Poi lei l'ha stampato, dato che assomiglia ad un fax avrà detto fax, immagino le avranno detto dallo staff che era un fax. Comunque ieri ha deciso di parlare Luigi Di Maio, che di vicende politiche italiane praticamente non parla più, e gli viene chiesto, ospite a Di martedì, quando è avvenuta la firma. Dice: innanzitutto la firma è avvenuta un mese prima, e dice perché gli viene chiesto: votaste per questa riforma del trattato che istituisce o che modifica il meccanismo europeo di stabilità? Via.
Poteva non farlo, poteva non votarlo, certamente, ma ha deciso e abbiamo deciso di votarlo perché non rappresentava una minaccia per l'Italia ed era uno strumento che chi voleva utilizzarlo lo utilizzava in Europa e chi no. La stessa cosa può fare il presidente Meloni adesso, mi faccia dire, cioè se ritiene che il MES sia una cosa contro l'Italia può non ratificarla e bloccarlo.
Così dunque Di Maio, lo scontro, se così possiamo dire, su questo fronte è ancora aperto. Il traffico.
24 mattino.
Beh, Spezia, dai, Djokovic ha solo che ragione, ma di cosa stiamo parlando? Per piacere.
Sarebbe interessante e soddisferebbe una curiosità sapere se il chirurgo del Papa, anche in occasione dell'intervento al Pontefice, abbia svolto con lo stesso iter l'intervento, e cioè se al momento della sutura è andato via, se all'inizio non c'era, così, solo per curiosità.
Magari c'era, però ammetterà, mi scusi, abbia pazienza, caro ascoltatore, a me va bene tutto, però abbia pazienza. Ammetterà che per l'ospedale del Policlinico Gemelli il Papa sarà un paziente particolare, se anche il chirurgo è rimasto per tutto l'intervento. Dai, su, adesso non esageriamo, facciamo gli anticasta a tutti i costi, per cui oddio sono stati più attenti ad operare il Papa che a chiunque altro. Abbia pazienza, io capisco tutto, però se è rimasto tutto il tempo, può darsi che sia rimasto tutto il tempo, è perfettamente comprensibile, mi pare, anche da un punto di vista professionale. Si immagini lei, fa il chirurgo, le fanno operare il Papa e lei dice vabbè, passo solamente per fare quel tocchino là, e no, invece rimani tutto il tempo, ti fai vedere che ci sei, eccetera eccetera. Mi pare una cosa abbastanza normale. Invece sono i messaggi, arrivano dei messaggi molto dolorosi su quello che abbiamo raccontato, sul racconto della violenza, o meglio sulle domande effettuate alla ragazza che ha accusato Ciro Grillo e i suoi amici di violenza sessuale, le domande effettuate dall'avvocata, tra cui quella di un'ascoltatrice che dice: a 13 anni e mezzo ho subito violenza sessuale da parte del ragazzino e mi piaceva tanto, piangevo, singhiozzavo, ma ero talmente succube che non avrei morso, in riferimento a una di quelle domande. Ora provo tanto schifo e orrore quando sento notizie simili. Invece un ascoltatore mi accusa di ipocrisia, perché dice: se fosse stato un avvocato maschio quello a fare quelle domande, avresti preso un'altra posizione. No, io trovo quelle domande inaccettabili, comunque, che l'abbia fatto un avvocato maschio, un'avvocata femmina. Però vedo che ci sono anche ascoltatrici, anche donne, che ci scrivono dicendo: guardate che è anche una questione di diritto alla difesa. Però ripeto, la questione è aperta. Io non, come dire, provo un discreto orrore per quel tipo di domande, però così è, e le trovo una colpevolizzazione della vittima. Il ponte sullo stretto e i soldi del ponte sullo stretto. Ne abbiamo parlato con il ministro Salvini l'altro giorno, che ospite da noi, ha detto: vabbè, mi dispiace ragazzi, Calabria e Sicilia devono contribuire quota parte con dei fondi che sono destinati a loro. Protesta del presidente della regione Sicilia, Renato Schifani, il quale è un po' rimasto isolato, perché oggi per esempio il presidente Occhiuto della Calabria dice: no, vabbè, tutto sommato è anche giusto così. Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro del Partito Democratico, buongiorno.
Buongiorno. Sindaco civico, sindaco progressista civico. Ma civico.
Però progressista, diciamo, non amico di questo esecutivo, no, mi sembra, questo lo possiamo dire. Dal punto di vista politico.
Poi, insomma, quando si rappresenta un'istituzione, bisogna collaborare con tutte le istituzioni.
Certo, quindi... ovviamente. Senta, lei è contrario a quest'opera, in sostanza, mi sembra di capire, e in particolare a questa modalità di finanziamento.
Io credo che non ci sia stato un grande dibattito, soprattutto sui territori, sull'utilità o meno di quest'opera. Al di là del fatto che io sia contrario o meno, vorrei che ci fosse un confronto non ideologico, diciamo così. Non vorrei che ci si arroccasse né su un sì a tutti i costi né su un no a tutti i costi. Io vivo in una regione che ha tantissime esigenze, soprattutto dal punto di vista delle infrastrutture, e mi piacerebbe discutere di quali sono le priorità, se i costi sono proporzionati ai benefici, se i costi impediscono di fare altre opere che noi riteniamo fondamentali, se è più importante avere la possibilità di muoversi con i treni, con gli autobus, piuttosto che su un ponte. Insomma, vorrei che ci fosse una valutazione non pregiudiziale, non ideologica, però seria, perché non è un'opera che costa poco.
Ma è mancato il confronto col territorio, secondo lei? È vero che sono...
Mi pare che quest'ultima vicenda lo renda plasticamente evidente. Io sono 30 anni che ascolto la retorica della necessità che i territori trattengano le proprie risorse o perlomeno decidano come spenderle. E in questo caso mi pare che invece dal centro, paradossalmente proprio da chi difende l'autonomia, da Roma si decida come spendere una buona parte dei soldi che sono assegnati ai calabresi.
Perché quello, appunto, l'ipotesi...
Posso fare il leghista più dei leghisti.
Sì, prego.
Che insomma, contro Roma vorremmo decidere noi dei soldi che toccano la Calabria.
Però, dice Salvini, guardate, questa è un'opera importante per queste due regioni, è giusto che così mettano delle fish. Sentiamo.
Così come le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina, che sono fra Lombardia e Veneto, avranno un valore aggiunto per tutta Italia, però sono le gare di sci, sono in Valtellina, il Bob in Veneto, quindi sono là, ed è giusto che Lombardia e Veneto ci mettano una fish in più, visto che le Olimpiadi sono in Lombardia e Veneto, il ponte che unisce Sicilia e Calabria, mia figlia che è in prima media può intuire che ovviamente è il ponte degli italiani, però unendo Sicilia e Calabria, una piccola fish dalla Sicilia alla Calabria è normale.
In sostanza mi sembra di capire che lei dica questo, non è che la fish non va messa, però prima parliamone, no? È un po' questo.
Sì, diciamo che mia figlia che ha 13 anni intuisce altrettanto facilmente che se bisogna spendere qualche centinaio di milioni dei calabresi, i calabresi possono decidere se vogliono il treno per muoversi sulla fascia ionica, magari senza passaggi a livello in mezzo alle città che impediscono di fare il turismo o che provocano incidenti mortali, piuttosto che il ponte. Se do un po' di soldi a mia figlia, lei vuole decidere come spenderli, o perlomeno si vuole confrontare con me.
La ringrazio, grazie Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro.
Aggiungo solo
prego.
Nel senso, ripeto, proprio perché non vorrei una discussione, poi magari si decide di fare il ponte sullo stretto, la posizione dei calabresi è diversa, ma se la facciamo anche con nostre fish, perché non fare un referendum consultivo in Calabria e decidere come spendere questi soldi?
La ringrazio. Questa potrebbe essere un'opzione, il referendum. Grazie Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro, le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Mi fa notare qualche ascoltatore, mi correggo subito così evitiamo sul dopo, mi fa notare qualche ascoltatore che ho utilizzato l'espressione colpevolizzazione della vittima, riferendomi alle domande fatte, come dicevamo prima, alla ragazza che ha denunciato la violenza sessuale da parte di Ciro Grillo e dei suoi amici. È colpevolizzazione della presunta vittima, naturalmente, perché al momento non è il processo non si è concluso, ovvio. Chiedo scusa, traffico, ciao, GR, a dopo, ciao.